Laser.
Non si può girare, ma lo puoi montare, cioè si può montare, però è un po' ambigua la situazione.
Mentre per esempio in Francia, ti faccio un esempio, in Francia c'è Dorcel che è un grande produttore porno eccetera, poi c'è Colmar, c'è sempre stata comunque una legge che legifera la pornografia e quindi uno è legittimato a farla, c'ha le sue, è stato preso in considerazione il settore, si è legiferato. E naturalmente in senso laico, tranquillo, normale. Lì con delle leggi, come in America, è stato possibile fare impresa. In Italia, dove abbiamo avuto nel porno, dico, i talenti più grossi e la popolarità, siamo stati anche superiori ai francesi, e quindi dove hanno girato anche tanti soldi, tanto lavoro, tanto, tutto questo non è stato possibile farlo.
L'Italia, come tanti paesi europei, ha una legge di tolleranza, significa non si capisce nulla, se è legale, illegale, se lo puoi fare, non lo puoi fare. Quello che so è che la maggior parte dei produttori da questo punto di vista in Europa non sono cautelati, però devono pagare le tasse, questa è la cosa strana, cioè che ti vengono a prendere, vengono a verificare se tu hai pagato le tasse sui diritti d'autore, che non esistono. Io sono stato, tra virgolette, controllato dalla finanza italiana e mi hanno detto: oh, ma dai, quanti miliardi hai da parte con i diritti d'autore? E gli ho detto: guardi, se lei me ne trova un po', dividiamo, mi dà l'1% a me, perché non esiste. L'unico paese, forse, dove è tutto un po' più tranquillo, ancora una volta in Germania, dove è tutto un po' più, questo la dice lunga, è sicuramente gli Stati Uniti, dove c'è una legislazione, dove gli attori possono fare gli attori di film porno, possono produrre, possono dirigere e devono pagare le tasse.
Io mi occupavo per un periodo di tempo la finalizzazione dei film di Rocco. Rocco principalmente si montava il film da solo, cioè nel senso andava a fare la scelta del suo film, delle sue scene eccetera eccetera, dopodiché mi dava un edit list e io dell'edit list confezionavo il film, per cui lo mettevo in alta qualità facendo tutto quello che c'era da fare. Questo fino a, diciamo, 2002-2003. Dopodiché io non me ne sono più occupato del fatto del montaggio, io mi occupo solamente di vedere con lui quali sono le innovazioni tecnologiche, cosa c'è di nuovo sul mercato, quali sono le telecamere migliori, però si lavora tutto quanto fuori, in Italia non si fa nulla, anche perché appunto l'Italia non permette la possibilità di girare film di un certo livello, non sei tutelato, non c'hai nessun tipo di tutela a riguardo, per cui il discorso anche di piratare film, cose eccetera eccetera, è tutto, infatti tant'è vero, ti dico, in Italia ormai, almeno per quanto riguarda il lavoro di Rocco, da quando si è trasferito in Ungheria per lui è zero, Italia non esiste più.
Ho scelto l'Ungheria perché Budapest è la capitale del porno europea, ci sono tutte le attrici, la maggior parte di tutte le attrici europee arrivano a Budapest a girare. Sono sposato con una donna ungherese, ho una famiglia che vive in Ungheria, i miei figli vanno a scuola.
Io ho sempre prodotto comunque in Ungheria, proprio per questi motivi, perché non hai la certezza del diritto e poi soprattutto perché in Ungheria esisteva già un know-how ben preciso su questo lavoro, le agenzie di ragazze in Italia non esistono, tranne Riccardo Schicchi, ma insomma era una cosa differente, non esiste un'agenzia di casting per il porno perché si beccherebbero lo sfruttamento della prostituzione. Quindi una produzione che deve ottimizzare costi, vuole qualità, eccetera, andava in Ungheria o o in Repubblica Ceca, soprattutto Ungheria, insomma, l'Ungheria è stata un po' la nostra Cinecittà, tra virgolette. Tutti quei soldi potevano essere stati portati in Italia. Hanno viaggiato una valanga di soldi in Ungheria, ma veramente una valanga.
Allora, io ho fatto uno studio a Budapest molto grande, molto bello, su 10 ettari, bellissimo, per poter fare la mia pensione con calma, quindi immerso in un mondo che è questo della femminilità, delle donne. Io guardo la mattina quando vado sul set e so di dover lavorare, la notte dormo molto molto bene perché so che la mattina mi divertirò, e quindi quella situazione lì è quello che mi piace di più. Riesco, ho avuto fortuna di poter fare un lavoro che, come tutti dovrebbero avere nella propria vita, che realmente ti piace e lo fai con passione. Quando hai quel tipo di fortuna, insomma, la vita è bellissima.
Ma abbiamo intenzione di mettere in piedi un discorso di regia per quanto riguarda il settore hard. E questa è un'idea, nel senso che ne stiamo parlando, stiamo discutendo, stiamo trovando più o meno dei modi e dei metodi per metterlo in piedi. Per cui, se uno vuole fare la sua esperienza, vuole capire come si fa un film porno, viene lì e si prende il suo spazio, gli viene data la possibilità di avere le attrici, gli attori, e poi li dirige con alle spalle magari la supervisione di Rocco, che gli può dare indicazioni di come deve comportarsi e quello che deve fare. Anche perché tantissime persone ci richiedono solitamente, appunto, come si fa per poter fare un film porno, perché ormai si improvvisano tutti quanti, si mettono lì, girano, fanno, però poi i film di Rocco comunque hanno un'impronta, sono fatti in un certo modo, e per essere fatti in quel modo devi avere una mentalità per farli in quel modo.
Come si diventa professionisti? Ed ecco qua l'idea dell'Accademia, spiegare un po', più che Accademia, spiegare un po' come funziona il mondo nostro, come bisogna approcciare al mondo nostro, che è un po' diverso dall'approccio classico con una donna, e soprattutto far capire quanto sia non facile fare il mio lavoro, perché tanti pensano si scopa è l'ultima parte, bisogna fare tanto altro prima.
Sono Jessica Rizzo e professione pornostar e manager di me stessa. Se poi se trovi l'attore valido ti diverti veramente, cioè lì io sarà che lo faccio per piacere, quindi prostituirmi non ci riuscirei con una persona che non mi piace. Beh, con dei bei attori, ben dotati, sinceramente non è che sia tanto grande sacrificio. Feci un servizio fotografico su una mongolfiera, quindi non era il massimo della comodità, dovevi fare delle posizioni che ci doveva entrare il fotografo, almeno l'attore e io. Una mongolfiera non è grandissima, quindi era un pochino scomoda. Quando ero produttrice e distributrice, sì, è capitato che a volte dicevo vabbè, non è bellissimo. Poi quando facevo delle parodie, facevo Fancozzi, facevo non so, altre parodie tipo Titanic, quindi prendevo anche degli attori un po' così particolari, non bellissimi, e ce n'era uno che si chiamava Leonardo di Pecora. l'avevamo chiamato così, e giustamente, vedendo il video, lì c'era la finzione come attrice per forza.
È, come dicono gli americani, larger than life, è tutto esagerato. Le inquadrature servono a far sembrare più grossi i falli, più grossi i seni, e più convincenti i gemiti o più appassionanti gli incitamenti. Ma è film, è cinema, è un brutto cinema tante volte, però comunque finzione, non è realtà.
Io non ho mai proprio amato l'estetica proprio del porno. Finché non mi ci sono avvicinato da un punto di vista lavorativo, non mi interessava. Facevo il pubblicitario, il creativo, tra l'altro ero proprio specializzato nel settore dei giocattoli, dei bambini, e quindi ero sia, noi eravamo un'agenzia, lavoravamo con Linea Gig, insomma con Madica Pongo, grossi marchi in cui studiavamo i prodotti, insomma facevo la mia parte, insomma, all'interno di quella nicchia, diciamo, che lavorava nel giocattolo, lavoravo bene. Ho amato il porno invece soprattutto per la sua marginalità, perché è sempre in questa linea di confine. Insomma, sono immagini poi che ci raccontano come siamo fatti.
Un film porno è convincente se, guardando il film porno, tu riesci a credere, con la sospensione dell'incredulità, che chi sta facendo quelle cose che tu guardi si sta divertendo molto. L'unico modo possibile per far sì che allo spettatore arrivi l'idea che lo spettacolo che sta vedendo sia messo in scena da qualcuno e si diverta molto è che davvero quei due o tre o quattro si stiano divertendo molto, perché non ci sono, almeno nel mondo del porno italiano, ma in generale credo, non ci sono attori così bravi, ma così bravi, ma così bravi, da saper fingere di divertirsi moltissimo se invece non si stanno divertendo. E su un set porno ci si diverte pochissimo, perché devi pensare a un sacco di cose, parlo soprattutto in questo caso del performer maschile, devi pensare a dov'è la telecamera o dove sono le telecamere, a che cosa ti stanno inquadrando, al punto della scena a cui sei arrivato, al fatto che devi assumere delle posizioni ridicole che se le vedessi davvero tu spettatore, se non le vedessi inquadrate, ti farebbero scompisciare dalle risate, perché tutte le volte che vedi un rapporto sessuale su un tavolo di cucina il porno attore è arrampicato su uno sgabellino, perché altrimenti non lo si può fare. Poi la gente prova a farlo a casa e non ci arriva e dice: ecco perché io non sono capace, perché non sono un attore porno. No, non sei capace perché devi usare uno sgabellino. Nei letti, nelle docce, robe che sono così ginniche perché devono essere fatte in favore di camera.
Da Roberta Gemma, io ho iniziato nel 2006 quando andavamo a Berlino, che Berlino è la fiera più importante riconosciuta al mondo, e quindi da lì ho iniziato appunto ad autoprodurmi, a girare per me stessa. Oggi come oggi le produzioni non ce ne sono più, ma soprattutto non ti valorizzano più come ti valorizzavano una volta, quindi di conseguenza avendo un sito mi autoproduco, quindi mi faccio le mie scene, mi giro le mie scene e me le metto sul sito. Girando grandi film, quindi di alto budget, diciamo, la scena viene venduta in diversi stati e anche nelle televisioni private. E quindi, che ne so, alcuni stati vogliono la scena con il condom e quindi devi girare la scena con il condom, cioè la scena quella senza, perché altri stati vogliono senza, e poi ci sono dei canali che la vogliono soft, quindi non vedi la penetrazione, quindi vedi soltanto i corpi degli attori che simulano l'atto sessuale. Amore. Ripeti le stesse scene per non tanto quella soft, perché quella vabbè non fa niente, a volte loro cercano di farla loro, ma soprattutto quella con e senza il condom, perché poi dall'inizio fino alla fine ci sono di mezzo anche le foto, quindi veramente tu devi ripetere le stesse scene rimanendo, no, non tanto per me ma per l'attore, che non è facile, in posa per la foto.
Secondo me questa roba qui non è fattibile da una persona normale. devi essere o un professionista vero. In Italia abbiamo avuto, a parte sempre citato Rocco Siffredi, ma bisogna citare Roberto Malone. Io ho visto Roberto Malone, ho visto cose che voi umani. Ho visto Roberto Malone su un set a Parigi, appunto su uno sgabellino, arrampicato su uno sgabellino, dire al regista dopo 40 minuti che faceva quello che doveva fare: adesso tu dimmi quando vuoi che venga, conta fino a 10 e hai il tuo cam shot. E ha fatto esattamente così. Quella non è una prestazione fisica, quella è una prestazione mentale di un grandissimo professionista. Ma sono 3-4 i grandissimi professionisti. Gli altri sono gente che dice: forse se faccio l'attore porno trombo un po' di più. Ma poi ne escono dei brutti film, non dei brutti film porno, dei brutti film, perché poi il film deve essere una cosa che ti appassiona, ti incuriosisce, ti fa immedesimare. Se è interpretato male è brutto. Per le protagoniste femminili forse è ancora peggio, perché hanno pochissime opportunità di essere inquadrate in viso, e di solito le inquadrature sono su altre parti del corpo.
Gli attori maschili soprattutto sono sempre gli stessi, perché non è facile girare per un uomo 2-3 scene, 4-5 posizioni come le vogliono loro. Tutti stanno lavorando, devi portare il prodotto a casa finito come si deve. Gli attori devono stare tranquilli, rilassati, è un allenamento. Perché a volte ti trovi, sì, io ho fatto delle posizioni che dici ok, proviamole a casa, non esiste, tipo bordo piscina o in riva al mare o posizioni, che ne so, tipo sul divano, facendo vedere bene l'angolazione, quindi piegati in due, no, non è facile, quindi è tutto un allenamento, è soltanto allenarsi.
A me mi abbia sempre fatto ridere da morire questa cosa, perché insomma io sono esteticamente la cosa più lontana da un attore porno. Era fantastica questa loro diversità. Era in qualche modo un club, ma non un club, un mondo a parte, insomma. E lì si misurava la differenza tra l'attore e la persona comune. Lì si misurava, davanti a una telecamera, eccetera, e lì lavoravano solo con la fantasia, con la loro forza. Ed era un mondo diverso da quel punto di vista. E oggi col Viagra non più. Sudano tutti, Rocca ha sempre sudato abbastanza, però sudano tutti. Si arriva allo scopo, punto. Anche qui, vedi, si toglie la narrativa. È questione di contemporaneità.
Io so e vi assicuro che sta venendo su una generazione con l'educazione dalla pornografia su internet, e questo non so se sia la strada completamente migliore. Sicuramente è una generazione molto più pronta, meno complessata, sanno esattamente cosa vogliono, però a me arrivano tante ragazze che arrivano sul set a 18 anni, fanno sesso, cercano di imitare l'attrice di esperienza, sembra quasi che prendono il corpo in prestito e fanno delle cose che non vivono. Sarà questa la strada? Io non credo. La pornografia è tutto ciò che non è erotico, che la pornografia è tutto ciò che è finto, è tutto ciò che non ti dà nessuna sensazione. Se trovo una donna che mi dà quella sensazione, un uomo che riesce a trasmettere questo, per me mi eccito. Se vedo persone che lo fanno meccanicamente, gridano, strillano senza motivo, no, è troppo pornografico, no.
Quello di pornostar è l'unico mestiere che ha lo stesso nome per i debuttanti e per le debuttanti, per le esperte, per le navigate. Si chiamano pornostar. Cosa fai di mestiere la pornostar? Anche se hai fatto solo un film porno, perché non c'è un'altra definizione, non è che puoi dire faccio l'attrice porno o faccio i film porno. Pornostar è una definizione accettata comunemente come identificativa, ma non è che effettivamente descrive lo status di star. È come uno che fa il cantante nei concorsi, che fai il cantante, ma non fai il cantante star, fai il cantante. È come gli attori debuttanti, che fai l'attore, sì, ma non fai l'attore star. Invece nel porno basta averlo fatto una volta e sei già una porno star. Non ci sono guadagni importanti, non ci sono, perché altri, se ci fossero davvero dei guadagni importanti, ci sarebbe anche in Italia un ricambio continuo di nuove leve, e invece non c'è, perché evidentemente non è un mestiere che fa guadagnare. È un mestiere che forse non è neanche un mestiere, che è una parte di altri mestieri, che ti fa sperare di poterlo fare per poco tempo e poi di poter smettere. Però ti ripeto, dove non c'è un'industria, dove non c'è un business di quell'intrattenimento particolare, non ci sono neanche professioni molto remunerative. In altre parole, non so se conviene, certamente se proprio una persona non ha riserve a utilizzare il proprio corpo per guadagnare denaro, certamente si guadagna di più facendo la escort.
Sono cambiati i budget, sono cambiate tantissime cose. Mentre prima si costruivano delle storie, adesso si fa scene, per cui è totalmente diversa la tipologia di film. Si arriva anche a 500 euro, però appunto dipende dall'attore, dalle prestazioni, da com'è, da quello che sa fare, perché a volte servono attori anche che abbiano un po' cioè sappiano un po' recitare, perché se si riesce a fare un qualcosa, ed è difficile perché sono tutti cani, insomma.
Le donne e gli uomini che interpretavano film porno negli anni 70-80 probabilmente lo facevano per passione, per coraggio, per incoscienza, per divertimento, per provocazione. Quando quel piccolo mercato è diventato un grande mercato, hanno cominciato a capire che una notorietà conquistata attraverso la partecipazione a un film porno poteva servire a moltiplicare i loro cachet, che fossero cachet da esibizioni dal vivo in locali, in spettacoli, eccetera, o che fossero cachet di prestazioni sessuali private, cioè da escort o da escort maschi. In Italia questa cosa direi che non è successa perché l'industria non è stata sufficientemente robusta da rendere davvero famosi i personaggi che ne sono stati protagonisti, e in parte perché in realtà da noi funziona forse al contrario, ha sempre funzionato più al contrario. Riviste come Playboy, l'edizione italiana, o il famoso Le Ore, che non esiste più, hanno avuto le loro massime tirature nel momento in cui hanno portato sulle loro copertine, nelle loro pagine, personaggi che erano diventati già noti in mondi lontani o diversi o anche contigui, cantanti, attrici normali, presentatrici televisive. Da noi, insomma, il mondo del porno si è nutrito della notorietà di personaggi che esterni erano al mondo del porno, ma non è stato capace di far diventare famosi, davvero famosi, personaggi che nel mondo del porno erano nati. Juana Pozzi, Selene, Eva Enger sono diventate famose quando sono uscite al mondo del porno, perché i giornali hanno cominciato a potersene occupare liberamente, prima non potevano.
A Lugano, Festival del Sesso e dell'Eros. Loro sono
Sandra Shaw
e Lola Blanche, drag queen,
che ci accompagneranno in giro per gli stand a scoprire
questi giochini erotici. Dicesi dildo, quell'oggetto fallico in materiale sintetico che viene usato per quei giochi erotici
da soli ovviamente, ma anche in compagnia. Queste sono tutte con le pile, vibrano, fluorescenti. Queste sono confezioni in regalo. A Natale, sai, un compleanno, non sai cosa regalare, la prima cosa che ti viene in mente è cosa regali, un uccello finto.
Con Swarovski.
Con Swarovski, che fa molto chic.
Andiamo a vedere i guardaroba? Per una serata andiamo. Così.
Una serata particolare, trasgressiva. Nel guardaroba di una donna non può mancare un oggettino di questo. Questa è una guépière, un corpetto, sicuramente con le stecche d'elefante, che hanno il compito di stringere e portar su. E qua andiamo sullo strong. Non me ne intendo molto di questo genere, però credo che sia fetish. Sadomaso.
Sembra un po' scomodo.
Sì, ma è tutto scomodo. Vediamo cosa c'è qua. Questa è una scarpetta, la misura è 48. Mi sa che per qualche trans. Sesso, sono tante piccole cose che ti stuzzicano l'appetito, però poi il vero sesso, quello buono, lo devi far crescere qua, lo devi sviluppare qua la mente. Queste cose ti aiutano così a stuzzicare l'appetito, però l'appetito viene mangiando, ma devi avere un appetito anche tuo personale, perché altrimenti che fai? Comincia lo spettacolo, lo andiamo a vedere?
Dai.
Estasia 2014, Laura Pedro sul palco principale.
Rete 2.